Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. Voglia di libertà. Seconda parte.
A questo punto della storia, che già sta volgendo verso un esito negativo, la situazione si complica a causa del sopraggiungere di una carestia. La povertà in cui versa il giovane si inasprisce a causa di una carestia. Luca ci riferisce anche il suo grado di intensità. Si tratta di una carestia grande, potente. Egli ricorre all'iperbole, una figura retorica equivalente all'esagerazione, come l'autore del libro di Giona, dove tutto è grande, la città, la tempesta, il pesce, a mostrare che l'effetto della paura e dello smarrimento è proprio la percezione di non essere all'altezza della situazione. L'enfasi nel libro di Giona sottolinea la codardia e la paura del profeta davanti alla chiamata impegnativa che Dio gli ha rivolto. L'enfasi, nella nostra parabola, rafforza la percezione dello smarrimento in cui versa il giovane. La grande carestia è il colpo di grazia alla situazione di indigenza in cui il giovane è venuto a trovarsi. La situazione dell'ambiente circostante è proporzionata allo smarrimento interiore del giovane. La desertificazione dell'ambiente esterno è una conseguenza del peccato, che è desertificazione dell'anima. È tipico della Bibbia mostrare la consonanza tra quanto accade nell'animo umano e quanto accade in natura. La natura sembra vivere di riflesso tutto ciò che vive l'uomo. Se l'uomo è in pace, essa fiorisce, come accade per l'irrompere della primavera che fa eco all'estasi dell'amore nel Cantico dei Cantici. Se invece l'uomo è in ribellione, anche la natura si scatena, come accade per la tempesta in mare a seguito della disobbedienza del profeta nel libro di Giona. A questo punto il figliol prodigo, rendendosi conto di essere nei guai fino al collo, potrebbe decidere di rientrare a casa, ma non lo fa. C'è qualcosa che lo trattiene. Se torna dovrà mangiare il pane di suo fratello e sostenere l'accanimento del villaggio, subendo l'umiliazione dell'espulsione della comunità e lo scherno dei concittadini. Il giovane è non solo opportunista, ma anche profondamente orgoglioso. L'indigenza lo spinge allora ad architettare un'altra soluzione, mettersi alle dipendenze di qualcuno. Per esprimere questa idea, Luca usa il verbo collao, che alla lettera significa incollarsi a qualcuno. Non gli resta che appoggiarsi su qualcuno che possa assicurargli almeno la sopravvivenza fisica. L'uomo a cui si attacca, però, non nutre per lui nessuna forma d'affetto. Lo manda infatti a fare il guardiano di porci, animali altamente squalificati nei Vangeli perché impuri. Il giovane accetta e decreta così il suo massimo degrado. Il giovane, da strenuo sostenitore della sua libertà, si ritrova nella condizione opposta, costretto ad una situazione di sudditanza. Sembrerebbe che il figlio minore abbia esaurito le sue risorse come persona, ma un altro elemento va aggiunto al quadro. Alla miseria morale e materiale si aggiunge quella relazionale. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Quest'uomo è peccatore, è povero e, cosa ancor più drammatica, è solo. Il suo padrone, di certo, ha più a cuore i porci che il loro guardiano. Egli sente, perciò, di valere meno d'una bestia e, in più, non ha nessuno che gli porga il boccone. Non sa più che cosa vuol dire condividere i pasti con un suo pari. Il momento del pasto, da festa, si è trasformato in inferno. Caduto in bassa fortuna, non ha più nessun amico. È tipico, infatti, dell'uomo defilarsi nel momento in cui un suo simile non ha nulla da offrirgli in cambio. Come dice il libro del Siracide, c'è chi è amico quando gli conviene, ma non resiste nel giorno della tua disgrazia. C'è l'amico compagno dei banchetti, che si dilegua nel giorno della tua disgrazia. Resistere nel giorno della disgrazia è il segno distintivo di un amico. Privo di beni e di risorse, il giovane uomo che si era lanciato alla conquista del mondo è povero non solo di cose materiali e di mezzi di sostentamento, ma soprattutto di relazioni e di affetto. È l'amore, infatti, che mette in moto l'esodo più autentico dell'uomo dalla sua casa, secondo il disegno del Creatore. Leggiamo nel libro della Genesi: per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua donna, e i due diventano una sola carne. Si esce dalla comunione paterna per andare incontro a quella con il proprio coniuge. Il giovane, convinto che nella vita tutto si possa comprare, non ha saputo riconoscere l'amore, che è la realtà più gratuita in assoluto. Ha scambiato il piacere con l'amore. Ora non gli resta che il disprezzo. Quello che lui stesso provoca negli altri, a motivo del suo contatto con l'animale impuro per antonomasia, è quello che prova per sé. Il fallimento è completo. Sarebbe meglio morire che vivere. Ma c'è un'altra opportunità per l'uomo rispetto alla morte. In termini biblici si chiama ritorno o conversione. Dice infatti un proverbio ebraico: quando l'uomo è ridotto alle carrube, si converte. E la conversione è il ritorno più autentico, perché nasce da un'introspezione, dalla capacità di riflessione e dal coraggio di scendere nella propria interiorità. Essa consiste nel far tesoro di ogni singola esperienza per estrarre da tutto il nettare della sapienza.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.